presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa mattina ho un presente per voi, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, un paio di stivandali, un po' stivali, un po' sandali per affrontare il meteo mutevole. Gli stivandali sono il presente di oggi, mercoledì 9 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
Cioè gli stivali per devastare l'orto del vicino?
Gli stivandali, sì, anche per devastare il campo largo.
Ti pensavo in chiave, come dire, in Sassonia, che volevi andare in Sassonia, e invece vieni dalla Sassonia.
Non so, mi viene così in mente, cioè, quando sento campo largo mi vengono in mente degli stivali.
L'anzichenecca.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Come va?
Il mercoledì è più difficile. Mercoledì è difficile, sì.
Ma non
è...
Ah no, abbiamo cambiato. Il primo anno era il martedì più difficile.
Oggi mi sembra il mercoledì più difficile.
No, secondo me è l'inizio. È il normale inizio.
Sì, dobbiamo ancora ingranare.
Sì, prendere il ritmo delle sveglie.
Ma
però
quando
ti vedo...
mai?
Ma no, ma io ti vedo sul pezzissimo.
Sul pezzissimo? Massimo. E allora eccomi qua.
E allora, 1 maggio a tutto ciò che lasciamo dietro di noi, prima di portarvi in Israele al 7 ottobre le rivelazioni su Netanyahu, avvisato più e più volte.
Sì.
E qui c'è anche un risvolto che chi lo sa se capiremo mai della guerra interna, gli apparati di sicurezza israeliani, su chi sapeva, cosa sapeva, che informazioni davvero erano arrivate, comunque qualcosa è uscito. E poi un'intervista a Zelensky della stampa e di altri quotidiani europei. Insomma, ci sono un po' di cose. Tanta destra, un po' di campo largo.
Vabbè, sì, ieri si sono visti. Chissà che
fatto. Si sono visti in pubblico, altro che si sono visti.
Beh, sì, alla festa di AVS c'è stato un incontro a quattro.
Vabbè, sarà anche uno dei nostri temi d'approfondimento.
È vero.
Di cultura abbiamo cose belle?
Sì, delle cose interessanti.
Ah, vabbè, dai, allora iniziamo subito. Salutiamo ciò che lasciamo?
Salutiamo.
Per chi c'era?
La nostra poetessa.
Belong.
Hai sentito nell'intervista che Patti Smith ha fatto con Niccolò Vecchia, in questa intervista diceva che Because the Night, lei la considera un po' una canzone italiana, perché dice che come piace in Italia questa canzone non piace da nessuna parte. Dice che quando la canta si vede proprio che noi siamo lì tutti esaltati.
Ma ci avrà qualche riferimento a Fratelli d'Italia? Forse dovremmo incrociare le frequenze di Because the Night con l'inno patrio.
Ma dici, dovrei farne un inno?
Ma che ne so?
Che ne sai tu, infatti?
Di un campo di grano.
Comunque era il 29 luglio e lei era qui con noi al Castello Sforzini.
Bello, eh?
È stato molto bello, sì. Iniziamo con le prime segnalazioni. Partiamo oggi dal Corriere della Sera, dove c'è un articolo di Telmo Pievani insieme a Giuseppe Remuzzi a parlare di un libro che hanno scritto insieme. Si intitola Se non c'eri, non c'ero. Insomma, si scusano per il fatto di non aver usato il congiuntivo tra passato, ma aver usato l'indicativo, perché era insomma un po' più diretto. Se non c'eri, non c'ero. Caso e Leggi dirigono il film della vita. Se ripetessimo il film della vita 1000 volte, probabilmente otterremmo 1000 sceneggiature diverse e soprattutto 1000 finali differenti. L'evoluzione procede seguendo le sue leggi, prima tra tutte la selezione naturale. Tuttavia la componente di casualità genetica e ambientale è molto forte. Quindi esistono regolarità, schemi e ricorrenze nei processi evolutivi, ma non sono sufficienti per renderli determinati e prevedibili a priori. L'evoluzione è un intreccio di leggi e di caso, come diceva Charles Darwin. Così scopriamo che i mammiferi come noi non esisterebbero se tanto tempo fa un retrovirus non avesse inserito dentro il DNA dei nostri antenati un gene che è fondamentale per lo sviluppo della placenta. L'evoluzione è bricolage, tutto viene buono. Non potremmo respirare se i cianobatteri non avessero inventato la fotosintesi e liberato ossigeno come scarto, estinguendo gran parte delle forme di vita di allora, ma dando una grande opportunità alle poche sopravvissute. I dinosauri avrebbero continuato a dominare il mondo, per terra, per mare e per aria, se non fosse caduto quell'asteroide 66 milioni di anni fa. Probabilmente non si sarebbero nemmeno differenziati i primati, non nelle foreste tropicali, ma al freddo, e noi con loro. Grazie a nuovi fossili e indagini genetiche sempre più precise e ora anche all'analisi di proteine conservate in ossa di 400.000 anni fa, l'albero genealogico dell'umanità si sta squadernando davanti ai nostri occhi, sempre più ricco, ramificato, pieno di convivenze e mescolanze inattese. Dobbiamo ad esempio riconoscere che col piombo siamo stati fortunati. Avreste mai detto che noi abbiamo un assetto genetico che ci protegge dai danni da piombo e gli altri ominidi no? E da questo è dipeso almeno in parte che lo sviluppo del cervello di noi sapiens, da questo è dipeso. E poi la carne rossa fa male, siamo d'accordo, ma è troppo semplice dire che fa male e basta. In chi svolge un'attività fisica estrema, la carne rossa serve, e come? L'altezza e di nuovo lo sviluppo del cervello dipendono da un gene che noi abbiamo e gli altri no, ma quel gene si esprime in rapporto a una dieta fatta soprattutto di carne rossa. Insomma, un grazie anche alla carne rossa. Homo sapiens non sarebbe la specie di successo che è oggi se non avesse convissuto e non si fosse ibridata con altre specie umane. Anche su questo fronte ci sono aggiornamenti succulenti da raccontare. Dopotutto queste storie dovrebbero insegnarci la gratitudine e il rispetto verso altre forme di vita. Senza di loro noi non ci saremmo. Queste evidenze ci suggeriscono che l'evoluzione umana è debitrice verso comportamenti e qualità ai quali oggi non diamo abbastanza importanza. Il linguaggio, appunto, la cooperazione, l'altruismo, la cui comparsa nella storia naturale deve ancora essere compresa a fondo. Anche se il mondo si regge su milioni di atti di gentilezza, mentre assistiamo ogni giorno a scene di guerre, di violenza, molti segnali ci dicono che non stiamo usando al meglio le facoltà che ci hanno reso umani a modo nostro. La crisi ambientale, il collasso degli ecosistemi, il riscaldamento climatico antropico, i migranti climatici, l'accentramento di immense ricchezze nelle mani di poche, le disuguaglianze crescenti nell'accesso alla salute, alla dignità e alla sicurezza. Stiamo segando il ramo evolutivo su cui poggiamo, deteriorando i beni comuni da cui dipende la vita di tutti. Per il futuro non è già scritto, ma dipende dalle scelte che faremo per mitigare il riscaldamento climatico e per usare nel modo più saggio e solidale possibile le nuove biotecnologie e l'intelligenza artificiale. Dopotutto, siamo nati in Africa soltanto 300 millenni fa. Abbiamo appena cominciato a diventare umani. E queste sono le riflessioni del filosofo della scienza Telmo Pievani e di Giuseppe Remuzzi. Riprendono il loro libro Se non c'eri, non c'ero, che esce per Solferino. Tra l'altro Telmo Pievani era ai microfoni di Lele Liguori lunedì, sì. A Pubblica.
Beh, interessante, no?
Molto interessante.
Mi piace. E allora ho pensato questo, guarda. Golden Days. La vera epoca d'oro. Loro sono i Mama's Guns e vi piacciono, un gruppo, una band rigorosamente britannica nelle scelte di Cinzia Poli.
For the late night life, how we had a good time, baby, burning all our money, sleeping with the daylight. Used to be the king of sunshine, had no troubles on my mind. Realizing now for the first time that I'm counting for the way that it was, it's a hell of a price to pay. What happened to the golden days? Now all I got is rain and clouds in my way. I need some love for you and me, like it used to be. Baby, bring back those golden days. Yeah. Playing night after night, and I thought this dream would last for eternity. But there's no turning back from this place that we're at. But I still got the memory. What happened to the golden days? 'Cause now all I got is rain. Goodbye to the golden day.
Soul.
Vero?
Oh.
E tutto questo groove.
E sono nuovi questi qua.
Sì, sono nuovi. Recuperano insomma un po' questo ritmo, questa sonorità. Cosa sto dicendo? Però.
Vabbè, quelle robe
lì. Lo fanno e ci piacciono. e ci introducono al prossimo articolo. Oggi se ne parla molto su molti quotidiani, l'eredità di Mao. Stiamo parlando di Mao Zedong perché sono i 50 anni dalla morte del grande timoniere. Ho preso un articolo che c'è sulla Stampa a firma di Lorenzo Lamperti, il direttore di China Files, che mette un po' a confronto l'eredità di Mao Zedong con la nuova Cina. Scrive Lamperti: a Pechino la Cina di Xi Jinping si attraversa ancora sotto lo sguardo di Mao Zedong. Il ritratto del grande timoniere sovrasta la porta di Tiananmen. Tutto intorno è cambiato, dalla tecnologia al sistema di sicurezza edificato dopo il 1989, ma al centro della piazza resta il mausoleo che ne custodisce il corpo imbalsamato, l'icona del Novecento rivoluzionario nel cuore di una repubblica popolare ormai lanciata nell'intelligenza artificiale. La Cina del 1976 è scomparsa, Mao no. Liberatore e despota, fondatore e distruttore, una doppia biografia che lo rende ancora oggi indispensabile. Il Partito Comunista ne riconosce gli errori, ma non permette che cancellino il suo mito fondativo. La contraddizione resta sotto il tappeto anche per l'intuizione di Deng Xiaoping, che separa Mao dal maoismo economico. Il piccolo timoniere, cioè Deng, salva il leader e smonta il sistema. Incentivi materiali al posto delle comuni, investimenti stranieri al posto dell'autarchia, arricchimento al posto dell'egualitarismo. Ma con Xi Jinping la storia diventa una staffetta. Mao ha fatto rialzare la Cina, Deng l'ha resa prospera, Xi deve renderla forte. Xi vuole cancellare ogni punto di svolta e guardare alla storia della Repubblica Popolare come a un blocco unico. Nella Cina di Xi, Mao sopravvive come repertorio. Tornano la lotta, il servire il popolo, l'autosufficienza e la massima secondo cui il partito dirige tutto. Parole nate fra guerriglia e costruzione socialista vengono applicate ai microchip, all'intelligenza artificiale e alla competizione con gli Stati Uniti. La lotta di classe lascia il posto alla lotta tecnologica e geopolitica. Xi seleziona il Mao della sovranità, della disciplina e del comando, lasciando sullo sfondo quella della collettivizzazione. Fuori dal discorso ufficiale, Mao continua a moltiplicarsi. C'è il padre della patria custodito dal partito, il responsabile di fame e persecuzioni conservato nella memoria privata, il simbolo egualitario riscoperto contro precarietà e disuguaglianze. Ma questa pluralità si ferma dove comincia l'autonomia. Alla vigilia del centenario del partito, nel 2021, le autorità hanno fermato attivisti e giovani maoisti che denunciavano capitalismo e disparità sociali. Poche settimane fa, l'artista Gao Zhen è stato invece condannato a 3 anni di carcere per una serie di sculture in cui Mao appare inginocchiato, deformato o davanti a un plotone di esecuzione. Le opere di Gao risalgono agli anni 2000, ma la memoria del fondatore è un territorio protetto. 50 anni dopo, milioni di cinesi ricordano ancora quel pomeriggio in cui gli altoparlanti pubblici annunciano la morte del sole rosso dei nostri cuori. Non tutti immaginavano che la Cina sarebbe diventata quello che è oggi, una potenza molto più ricca, tecnologica e integrata nel mondo di quella reduce dalla rivoluzione culturale. E il ritratto di Mao è sempre lì, fondamento di un potere che deve rivendicarne l'eredità per restare tale. E queste sono le riflessioni di Lorenzo Lamperti sulla Stampa per i 50 anni dalla morte di Mao Zedong.
Allora, siccome quando arriva il nostro mitico Sambo gli dovremo chiedere di aiutarci perché abbiamo quattro mouse per gestire,
sono un po' di problemi
un po' complicato, però guarda che cosa ti ho trovato, perché nelle mie orecchie c'era qualcosa del genere. Pensavo fosse Alberto Camerini che in effetti ha fatto l'arrivo di Mao Zedong in paradiso, sì. Ma non ho avuto il tempo di fare
prima,
il preascolto. Senti questo qua, senti.
C'è chi non sa la verità, Mao Mao. C'è chi riesce a sopportar, Mao Mao. Sono tutti in guerra e non si sa che cosa mai succede. Gente, ma dove andrà questa gente?
sarà Mao Mao, ma poi la storia ci dirà che tutto uguale resterà Mao Mao. Ci sarà sempre chi saprà Mao Mao cogliere un fiore più di te Mao Mao.
Terra del sole
sempre,
E chi è che ci canta questo Mao Mao?
L'imperialismo non sempre servirà, ma sono canzoni profetiche. Questo è Gian Pieretti, 1967, la versione italiana di un brano francese scritto per la colonna sonora della cinese di Jean-Luc Godard. E questa è Mao Mao, la povertà non finirà Mao Mao. Diciamo era Anche allora i tempi erano confusi, diciamo la verità, dai.
Però mi piace questo uso del nome Mao come un'esclamazione, un'interiezione. Mao, Mao, così.
Non l'avevo capita così, non è male in effetti. È più interessante, dai, leggiamo qualcos'altro.
Leggiamo qualcos'altro?
Cosa leggiamo? Ma soprattutto io che cosa ti metto
qua sotto?
Ma chi
sei? Ma
quanti siamo? Cosa ti metto qua sotto?
Adesso vedi un po' tu. Allora,
vai.
Come dicevamo ieri, finalmente è arrivato il Festival di Mantova, il Festival Letteratura, e quindi un sacco di autori che rilasciano interviste, parlano dei loro libri e quindi insomma di materiale in questi giorni ce n'è. In particolare mi ha colpito l'intervista a un autore che io trovo interessante tra i cosiddetti giovani, ovvero Vincenzo Latronico. Oggi è intervistato su Repubblica, sarà ospite a Mantova sabato prossimo, il 12. Latronico: ho dato voce alla generazione Erasmus. E dire che era pronto a lasciar perdere e reinventarsi come falegname o muratore, lavoro che ha già sperimentato. Invece poi è arrivato Le Perfezioni e quel millennial expat è diventato uno degli autori contemporanei più amato all'estero, con il romanzo finito nella shortlist dell'International Book Prize 2025. Vincenzo Latronico, il 1 settembre, è tornato in libreria per Einaudi con Una splendida rovina. La storia di due trentenni che mollano tutto per vivere in campagna. Sogno o follia? Il romanzo è in corso di traduzione in 30 paesi e chissà se stavolta in Italia venderà un po' di più, visto che già è in ristampa. Il New York Times lo ha definito lo scrittore che sa cosa vogliono i millennial. E di certo nei suoi romanzi, che raccontano una generazione che ha sognato in grande e si è ritrovata alle prese con la difficoltà di accedere a un mutuo, c'è la fotografia di una certa Italia che ha studiato, quella post G8 che è andata in Erasmus, ma non sempre è riuscita a cambiare la propria vita e ha scelto il disimpegno. Lei parla dell'oggi, in Una splendida rovina c'è il Covid e, come nelle perfezioni, i social. Dice Latronico: mi interessava raccontare come la pandemia attraversi tutte le storie, deragliandone alcune, facendone finire altre, dando beneficio ad altre ancora. Sui social e il digitale dobbiamo inventare collettivamente modi per introdurli. Rooney ha messo un tassello, Sally Rooney chiaramente, Patricia Lockwood un altro. Difficile stare al passo, chi esce oggi non ha tenuto conto di ChatGPT, per dire. E in effetti la tecnologia in qualche modo deve entrare nelle opere contemporanee perché fa parte della nostra vita, però insomma bisogna anche saperlo fare, ed è vero che Sally Rooney ad esempio l'ha inserita in modo molto intelligente e interessante. Mi sono formato leggendo, oltre ai classici italiani, molta letteratura anglofona, e il Galateo a cui risponde è quello, e poi ho vissuto per 15 anni parlando e lavorando in inglese e credo di essermi ibridato. Percepisco nel mio italiano una strana alienazione, per questo non uso i dialoghi. Poi continua e dice, gli chiedono, ma esiste una narrativa italiana? Dice Latronico, quelle che consideriamo storie italiane raccontano un'italianità che vogliamo raccontarci noi. Siamo noi i più interessati ai cliché. Con Le Perfezioni ho voluto scrivere una storia italiana nella misura in cui la storia europea è storia italiana. C'è una generazione che è cresciuta con l'Erasmus, con EasyJet, con l'euro, con un afflusso di materiale culturale anglofono che ha beccato noi, come la Germania e come la Francia. Una splendida rovina è anche la storia di un certo disimpegno. Eppure lei, prima di lasciare l'Italia, aveva combattuto contro la gentrificazione a Milano. Risponde Latronico, abbiamo perso, come lo chiamavano negli anni 80, il ritiro egoista nel privato. Il progetto dei protagonisti è trovare una soluzione individuale a un problema collettivo. E questo è il segno di una grandissima perdita nel lessico dell'azione collettiva. Uno non pensa più «vorrei poter cambiare le cose», ma purtroppo non ne sono in grado. Pensa «dove trovo la mia scappatoia?». Gli chiedono «la Gen Z sta recuperando quel lessico?». Risponde l'Atronico «sì, lo ha dimostrato con Gaza, con il movimento per il clima, con la mobilitazione dopo il femminicidio Cecchettin». Queste sono le parole di Vincenzo Latronico oggi su Repubblica. Lo ricordiamo appunto per il suo primo romanzo Le Perfezioni, che insomma, leggendolo molti di voi insomma magari ritrovano gli echi di un altro romanzo che gli assomiglia moltissimo, che è Le Cose di Perec, ma lui insomma alla fine un po' lo cita platealmente. Il nuovo romanzo si intitola Una splendida rovina, esce per Inaudi, e lui è Vincenzo Latronico.
A Vincenzo Latronico rispondiamo con una canzone che hai scelto tu e che mi piace molto.
I tre allegri ragazzi morti.
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumare le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo, starò a far l'amore. Voglio girare il mondo, che il mondo in testa ho. Voglio girare il mondo, che il mondo in testa ho.
E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho.
E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho.
E non avrò paura. Guarda che mi è partito, e non avrò paura.
Ha rovinato tutta l'atmosfera. Vabbè, intanto sono le 6:29, ne dobbiamo passare la linea a Diana Santini e Martina Stefanoni per la prima edizione del giornale radio. Torniamo tra poco e leggiamo i giornali.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Direi che questa mattina tra sunshine e rain è più rain, beh loro l'avevano detto, il centro geofisico prealpino lo aveva previsto già da lunedì, che mercoledì sarebbero arrivati i temporali. Mentre venivamo qua c'erano tuoni e lampi, verso le 5:15 abbiamo sentito anche degli scrosci d'acqua, adesso non so cosa stia succedendo
là fuori. Perché dipende, anche perché sembrano temporali molto localizzati. Dici, vediamo?
È la nuvoletta sopra la macchina.
Vediamo, vediamo.
Lo chiediamo a Simone Scapin, buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, sì, confermo, oggi è una giornata in cui il protagonista è una perturbazione di origine atlantica molto attiva che sta attraversando i nostri cieli e sta curando anche in questo momento diversi temporali sulla nostra regione. Sarà una giornata appunto tutta fino a sera instabile, quindi permane il rischio di alcuni rovesci temporali anche di forte intensità, quindi con possibili colpi di vento, grandinate e rovesci abbondanti. Oggi le temperature massime sono in netto calo rispetto ai giorni scorsi, sono attese dai 24 ai 29 gradi, le minime invece da 18 a 22 gradi. Anche domani persisterà nuvolosità spesso estesa, a tratti ci sarà la possibilità di qualche rovescio temporale e temperature in ulteriore lieve diminuzione.
Beh, le temperature in lieve diminuzione, insomma, sono un po', diciamo, in linea con quello che è l'autunno, fondamentalmente.
Sì.
Speriamo che, insomma, i fenomeni poi di pioggia, di grandine, non siano troppo disastrosi come quando arrivano così all'improvviso, dopo giorni e giorni di caldo. E durerà per un po' di tempo questa situazione di instabilità o tornerà di nuovo poi il caldone?
No, venerdì tornerà un po' più di sole, le temperature resteranno attorno a valori più consoni con col periodo, insomma. Le massime attorno ai 22 gradi, le minime attorno ai 17 gradi.
Oh, meno male, insomma, finalmente qualcosa di più consono. Va bene, grazie mille a Simone Scapini, a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
E allora su questa buona giornata io ti dico Mitsubishi.
Anche tu, caro.
بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي عالخمسة لخمس فيك عالستة بعشيكي والله لسكر شارعبي
عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك واثق بكلامك لا ومصدق حالك خدني وديني بمتسوبيشي انا اللي بقرر امتى بتيجي عالستة وعالسبعة منشوف اذا فيك تراضيني
يسعد لي عيني الكتكوت اللي بيعلي سعري بالسوق معي احلى وحدة ببيروت معي احلى وحدة
انا احلى وحدة يمكن بسمحك رح فكر عن جد انت مش معقول بكره بنحكي بالموضوع انا قلبي مش لعبة قلبي مش لعبة
يسعد لي عيني الكتكوت اللي بيعلي سعري بالسوق معي احلى وحدة ببيروت معي احلى وحدة
انا احلى وحدة يمكن بسمحك رح فكر عن جد انت مش معقول بكره بنحكي بالموضوع انا قلبي مش لعبه قلبي مش
لعبه خلص علي شوي شوي هلا كون عينيك
ما بدي
اللفه معك طبق السوشي وستيكس في ايديك بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي عالخمس لخمس فيك عالستة بعشيكي والله لسكر شاربي
انت ما بتتعلم حذرتك من اول مره اعطيتك كم فرصه بترجع زي اول مره خدني وديني بمتسوبيشي انا اللي بقرر امتى بتيجي عالستة وعالسبعة منشوف اذا فيك تراضيني
يسعد لي عيني الكتكوت اللي بيعلي سعري بالسوق معي احلى وحدة ببيروت معي احلى وحدة
انا احلى وحدة يمكن بسمحك رح فكر عن جد انت مش معقول بكره بنحكي بالموضوع انا قلبي مش لعبة قلبي مش لعبة
يسعد لي عيني الكتكوت اللي بيعلي سعري بالسوق معي احلى وحدة ببيروت معي احلى وحدة
انا احلى وحدة يمكن بسمحك رح فكر عن جد انت مش معقول بكره بنحكي بالموضوع انا قلبي مش لعبة قلبي مش لعبة
Hai visto?
Che cosa?
È Mitsubishi.
Sì, ogni tanto ti subisco. Ma anche tu ogni tanto mi subisci, no?
No, io mai.
Eh, vabbè, sì, ogni tanto siamo pesantucci, ma insomma, si cerca di reagire. Allora, invece, sì, beh, si cerca di reagire anche sulle pagine dei quotidiani analizzando quello che è successo in Sassonia, Anhan, la vittoria di AfD. Oggi sulla stampa, ad esempio, si parla della reazione di Angela Merkel, che dice mi sanguina il cuore, ma l'SPD apre al negoziato. L'ex cancelliera critica il muro antincendio, il cosiddetto Brandmauer, creato per isolare i sovranisti, ma adesso settori del governo vogliono dialogare. E Merz è messo all'angolo. C'è poi, insomma, anche il riflesso sull'Europa: migranti, salari più bassi, disoccupati, il mix letale che avvelena l'ex DDR. Le ragioni sociali del boom dei neonazi non vanno sottovalutate e riguardano tutta l'Unione Europea. Gli analisti dicono: all'est sono arrivati molti soldi, ma ancora in pochi hanno case di proprietà. Dal 2015 gli stranieri sono aumentati da 8 a 12 milioni, un dato sfruttato dalla destra.
Su altri quotidiani, sempre la riflessione sull'Europa, i lepenisti demonizzano l'AfD, per esempio Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. I partiti più antisistema cavalcano il risultato in Sassonia. Chi guarda invece al governo tace, come fa Fratelli d'Italia in parte in Italia, o condanna. Fratelli d'Italia esprime la sua oggi con Carlo Fidanza, l'eurodeputato, capo delegazione in Europa, vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, il gruppo in cui appunto siede Fratelli d'Italia. Il cordone sanitario è antidemocratico, siamo diversi da loro su Europa e NATO. Quindi sono diversi da loro su Europa e NATO, sul resto probabilmente sono uguali. I due interviste al direttore di Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, una sul Corriere dove dice: hanno idee irrealizzabili, se arrivassero a governare si svelerebbe il loro bluff, ma la CDU non integra più la destra, cioè il vero dato politico in questa intervista è che la CDU non raccoglie più voti di destra. Di Lorenzo però sul Fatto Quotidiano dice anche: altro che nazismo, è la paura del ceto medio impoverito.
Sì, queste sono anche le riflessioni del sociologo Maurizio Ambrosini nel suo editoriale su Avvenire. Ambrosini, che ha scritto anche un libro che si intitola L'invasione immaginaria, lui si occupa di migrazioni. Penultimi contro ultimi, scrive: nell'avanzata delle formazioni della destra radicale si può leggere in controluce le rompere di un sentimento di rifiuto dell'ordine esistente, delle istituzioni consolidate e delle elite politico-economiche, che trova il suo punto di coagulo nella chiusura verso tutto ciò che richiama l'immigrazione e la diversità culturale. Il voto che potremmo definire anti-immigrati si afferma particolarmente in territori in cui l'insediamento di rifugiati e di popolazioni di origine immigrata è modesto. Ansia per il futuro e domanda di protezione sociale, provenienti soprattutto da aree fragili e classi impoverite, si traducono in ostilità verso chi è ancora più debole. I penultimi, in Francia, direbbero i piccoli bianchi, ascoltando le sirene di chi li mobilita contro gli ultimi. Di fronte a questa inquietante marea, le forze politiche tradizionali appaiono smarrite e incapaci di elaborare proposte alternative convincenti. La risposta più semplice e immediata è l'inseguimento di quello che appare lo spirito del tempo. Prosegue poi Ambrosini nel suo editoriale, ossia tentare di disinnescare la bomba dell'estrema destra adottandone le soluzioni auspicate e più fondamentalmente la visione dell'immigrazione, ridotta esclusivamente all'arrivo di persone in cerca di asilo come minaccia per il benessere europeo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. AfD e i suoi sodali possono vantarsi di avere convertito il centro moderato alle loro posizioni. Le formazioni di centrosinistra a loro volta sbandano. Quanto all'immigrazione, occorre trovare una convergenza insieme ideale e pragmatica sulla traduzione politica di due principi. Anzitutto, l'immigrazione per lavoro, opportunamente regolata, è una risorsa imprescindibile per l'economia e la società europea, famiglie comprese. In parallelo, i diritti umani, asilo, ricongiungimenti familiari, rifiuto di razzismi e discriminazioni, rimangano un tratto essenziale della civiltà europea e un faro per un mondo che sembra allontanarsene.
Ma io mi chiedo,
sì,
ma se tutta questa paura, impoverimento, diminuzione delle protezioni statali, impossibilità di vivere a livelli della vita, del benessere precedente, di cui ha paura le persone, sì, chiamiamole così, Perché non miglioriamo la condizione di queste
anche
persone?
Anche dei penultimi, dici, non solo degli ultimi.
Cioè, perché non si fa un programma di governo che dice più welfare, più salari, tassazione delle rendite? Non è più semplice.
Sì, lotta all'inflazione, sarebbe più semplice.
Ma cose così, niente di che. Vabbè, La Stampa, poi vediamo la politica italiana, poi vediamo tra poco. Coltivare il futuro, vi segnaliamo un grande inserto della Stampa, con un articolo di Maurizio Martina, ex ministro dell'agricoltura, oggi direttore generale aggiunto della FAO. Non c'è campo risaia, vigno, stalla che non sia stata condizionata dalle alte temperature del futuro. Dobbiamo coltivare questo futuro. La geopolitica del piatto, dazi e guerre stravolgono il mercato, l'Europa, l'intelligenza artificiale per salvare la sovranità alimentare, e poi i giovani che salvano la terra, un apicoltore, una contadina, anzi due contadine che lo fanno con la scienza e con la tradizione, e poi la cuoca che produce tutto con la terra, produce tutto quello che mette in tavola nel suo ristorante, lo produce lei.
Ci vuole un fiore.
Sì, ci vuole un fiore e anche un bel inizio di brano, uno stupendo inizio di brano.
E sentiamolo.
Il brano si chiama Burning, loro sono The Whitest Boy Alive e ci portano dritti dritti qua in Italia, grazie a Sambo che ci ha risolto il problema in un istante.
È entrato così silenzioso.
Beh, era molto facile, sono io un po', come dire, non propriamente skillato, diciamo, perché potevo risolverlo da solo.
Vabbè, non è il tuo mestiere.
No,
non è il tuo
proprio
mestiere.
No.
Allora, veniamo alle notizie che riguardano l'Italia. Allora, oggi si parla della legge elettorale, Serena riformato su Repubblica ci dice che oggi probabilmente la destra rinuncerà al ballottaggio, quello che era stato proposto da Marcello Pera, Fratelli d'Italia, dice il premio poi sarà assegnato già dal 41%, cioè scende un po' la soglia per assegnare il premio di maggioranza, ma insomma ne parleremo poi anche oggi nei nostri approfondimenti. Vertice del centrodestra in via della scrofa sugli ultimi nodi, maggioranza in cerca di un accordo e oggi il testo approda in Italia. Sempre rimaniamo nell'ambito della destra. Ieri con Braga parlavamo delle grane di Salvini, oggi Lorenzo De Cicco su Repubblica scrive: offerta di Salvini ai ribelli, facciamo insieme le liste e niente scherzi a Pontida. Oggi il vice premier vede i governatori del nord che chiedono un cambio di linea e sul tavolo la scelta collegiale dei candidati. Si vogliono una gestione collegiale del partito.
Su molti altri quotidiani ci sono anche le richieste, diciamo, ha fatto la sua inizio di campagna elettorale Salvini, come sempre, il risveglio da leader. Ecco qua le sue proposte. La storica è quella, collocare a quota 64 la pensione e poi contro la UE che ci sta ammazzando, case green e auto elettriche via, flat tax a 100.000 euro, taglio di tutti i bonus e poi un contributo fisso delle banche, 3 miliardi all'anno, perché gioca sempre la carta populista delle banche, almeno a parole, poi tanto non si fa mai, per portare a 10.000 militari di strade sicure, cioè lui i soldi che entrano li metterebbe per avere più militari nelle strade, non per aumentare i salari o il welfare. Vabbè, guai per Salvini invece, secondo il Fatto Quotidiano, la bomba Salini-Salvini, 22 miliardi di costi extra, WeBuild, la società che adesso si chiama WeBuild, che un tempo era Salini e poi insomma ha preso dentro altre società, batte cassa col governo, si rischia lo stop, addio ai cantieri se non riceve il 70% delle varianti e dei materiali dei sovraccosti, Matteo chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi, quindi insomma è evidente che quali sono gli interessi e dove Salvini gioca la sua partita mentre ci racconta le favolette da campagna elettorale.
E restiamo in ambito della destra, c'è un caso che un po' ha sollevato delle polemiche, l'abbiamo sentito anche nei giornali della radio di ieri, Vannacci docente per i poliziotti a Torino, scoppia la polemica, ne scrive Federico Gottardo su Repubblica, Roberto Vannacci diventa docente a un corso di formazione per i poliziotti, fa esplodere la polemica e nel mirino finisce anche il questore di Torino, Massimo Gambino, colpevole di avere considerato il seminario come aggiornamento professionale e di avere annunciato la sua presenza per i saluti istituzionali, tanto da costringere il Dipartimento di Pubblica Sicurezza a un sostanziale passo indietro e si tratta di una iniziativa sindacale, spiega una nota. Non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La presenza del signor Vannacci incrina la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità di queste iniziative, attacca Nicola Rossiello, segretario generale di un altro sindacato di polizia, il SILP CGIL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, che ci impone il servizio esclusivo della nazione e il dovere di imparzialità che ne deriva. C'è poi sul tema un'analisi di Marco Mondini, lo storico, che titola L'appropriazione indebita, che scrive: il fatto è che i corpi armati che dovrebbero proteggerla la Repubblica si sono accorti di non vivere più nel mondo di ieri, dove la loro neutralità rispetto alla contesa politica era più o meno data per scontata. Si sono accorti di essere l'obiettivo di una scalata ideologica, cominciata mesi fa quando Futuro Nazionale ha cominciato la sua campagna per accreditarsi come unica voce genuina del patriottismo, come vero difensore degli italiani di fronte ai pericoli del mondo moderno, dalla criminalità alle invasioni dei migranti. Un'icona corroborata dall'avere come leader un generale, per quanto in congedo e con due provvedimenti di sospensione disciplinare in curriculum. Quindi le voci di chi l'uniforme la veste ancora si sono levate contro questa tentazione, contro l'impostura di affermare che i militari italiani oggi condividano un pensiero unico, riedizione del nazionalismo razzista da ventennio, per usare le parole del colonnello Paglia.
Migranti, guerra e disuguaglianze, i temi in campo largo, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani si sono confrontati alla festa di AWS, la platea non vuole parlare di gazebo, secondo il manifesto. Siamo qui da loro, sarà uno dei nostri approfondimenti, quindi vi diamo solo qualche accenno. Il campo largo sul palco, sull'Ucraina la sintesi non c'è, ecco quale frasi, è Lichlein: Kiev è l'unico punto divisivo, dice Lichlein, la UE deve fare di più con un'offensiva diplomatica. Conte conferma: sulla svolta negoziale possiamo riconoscerci tutti, basta scommettere sulla vittoria militare. E poi delle primarie, la gente appunto anche sul Corriere della Sera sembra che non sia così interessata, il popolo di AVS, ma dice Lichlein: sono sempre disponibile, prima c'è bisogno ovviamente però di un programma, ma è arrivato un sondaggio, quello di Noto, che dice che il 50% degli elettori preferisce evitare i gazebo e consegnare la leadership a chi guida il partito che prende più voti. Comunque ai gazebo il 52% voterebbe Schlein e il 44% Conte.
E sul Sole 24 Ore un po' una mappa della ricchezza italiana, case ed eredità a Roma e Milano, 500 miliardi in mano agli over 70. Nelle due città, cioè Roma e Milano, c'è oltre un quinto del patrimonio italiano da 2.720 miliardi. E poi c'è tutta una mappa dei quartieri, dai Parioli a Prati, da Brera a Corso Magenta, dove ci sono insomma i palazzi più nobili e più preziosi. E questo insomma un po' stride contro altre due notizie che riguardano lo stato della povertà insomma italiana. Il governo apre all'ingresso in Ilva, stoppa ai licenziamenti nell'indotto, scrive Cinzia Arena su Avvenire. Incontri a rotazione a Palazzo Chigi, Mantovano annuncia un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi e non esclude una partecipazione pubblica nell'acciaieria, quindi forse insomma si cerca di risolvere il problema dell'Ilva. E poi l'altro tema, sempre in Puglia, il distretto del divano sprofonda, senza una svolta rischia la fine, sempre su Avvenire. Il caso di Natuzzi, che ha spostato le produzioni in Romania, è l'emblema del declino di un'intera filiera che faceva forte il sud, con il grande rischio di bruciare definitivamente competenze costruite in decenni.
Ore 7, quasi 6:58 per la precisione.
È il momento di passare di nuovo la linea al giornale radio per le notizie in breve.
Diana Santini, Martina Stefanoni, noi torniamo subito dopo. Con
cosa torniamo?
Non so, un caffè?
Ma sì, dai.
No, non è vero, le prime pagine magari.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:02 di questo mercoledì 9 settembre. Noi siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poglia. Presto, presto, Radio Popolare. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Repubblica apre con Netanyahu fu avvisato. Terremoto sul 7 ottobre. Un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emir Bin Zayed al premier israeliano. E poi, insomma, sanzioni che arrivano da altri paesi. Ma questo lo leggiamo dopo.
Il manifesto, l'ultima bugia. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti. Lui non informò i servizi segreti. Un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto.
Corriere della Sera, Netanyahu accuse su due fronti, quindi non solo quelle che riguardano il 7 ottobre, ma anche sanzioni di 12 governi ai coloni e tensioni con Londra. Poi un libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, ma lui nega.
A tutto scontro per Avvenire, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen.
E a proposito del secondo fronte, diciamo così, di problemi di Netanyahu, il messaggero titola Sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu. GB sarebbe Gran Bretagna e altri 11 paesi dicono che in Cisgiordania c'è in atto una pulizia etnica. Anche il Domani apre su questo. Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. Scusate, veniamo adesso, entriamo un po' nelle pagine su questo tema, soprattutto quello del 7 ottobre, lo facciamo con Repubblica, la rivelazione che scuote Israele, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, venne avvisato dagli Emirati. L'ultimo pezzo del castello di rivelazioni e polemiche lo ha messo Arez, pubblicando una lunga inchiesta che svela come a fine settembre 2023 il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, avvisò in una telefonata Benjamin Netanyahu del fatto che Yahya Sinwar stava preparando una grande operazione contro Israele e Gaza con lo scopo di fare deragliare l'accordo di Abramo, cioè il patto di riconoscimento fra Israele e alcuni paesi arabi firmato nel 2020, e fare saltare gli equilibri regionali. Di fronte a queste parole, scrive Arez, il primo ministro non solo non fece nulla, ma non avvisò né i servizi segreti né le sue forze armate. Arez non lo dice esplicitamente, ma molto fa pensare che la terza persona che partecipò alla chiamata altri non era se non Mohammed Dahlan, un ex uomo forte di Gaza, uno stretto consigliere di Bin Zayed, un palestinese emigrato anni prima da Gaza ad Abu Dhabi e con forti legami nella striscia. Viene descritto il misterioso personaggio che dell'articolo è una delle fonti principali. L'inchiesta ha avuto l'effetto di una bomba nell'ultimo giorno per la presentazione delle liste per le elezioni israeliane del 27 ottobre. L'ufficio di Netanyahu, da parte sua, ha parlato di una bugia assoluta.
Eh sì, Mohammed Dahlan è evidente che sia lui, era diciamo l'astro nascente della NP e poi cacciato in qualche modo da Hamas, avrebbe detto che Sinwar aveva usato la parola zinzal, cioè un terremoto. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, a pagina 2 del manifesto si aggiungono ulteriori dettagli, avrebbe contattato personalmente per segnalare che Hamas stava preparando qualcosa di insolito, un'operazione terrificante. Il 1 ottobre, a solo 6 giorni dall'attacco, Ronen Bar avrebbe proposto di attaccare Hamas. Ronen Bar era il capo dello Shin Bet, cioè del servizio segreto, uno dei servizi segreti israeliano, avrebbe proposto di attaccare Hamas e i suoi principali dirigenti. Netanyahu non prese una decisione immediata, chiese allo Shin Bet di presentare le proprie proposte riservandosi di valutarle, non avrebbe fatto riferimento alla conversazione avuta con l'emiro degli Emirati. Questo è il dato. L'altro dato arriva dal Fatto Quotidiano, che dice così: i seguaci di Netanyahu sono una setta, non mi aspetto che queste rivelazioni abbiano un impatto rilevante nella loro politica, nelle loro scelte. Gershon Bashkin è un mediatore israeliano, protagonista di numerosi negoziati con Hamas, che aggiunge un ulteriore punto. Dice: il 7 ottobre è un fallimento colossale anche dell'intelligence, che ovviamente non soltanto di Netanyahu, ma dice: io stesso nel settembre 2024 ho portato un'offerta di Hamas per liberare tutti e 101 gli ostaggi in cambio del cessate il fuoco. Bibi non era interessato, i negoziati sono falliti perché il responsabile israeliano si è dimesso e non è stato sostituito. Il segretario militare di Netanyahu mi disse chiaramente che non era una priorità la liberazione degli ostaggi, perché dentro il libro che fa queste rivelazioni sulla diciamo il governo che era stato avvisato, c'è anche il disinteresse per la trattativa. Hamas avrebbe offerto più volte la liberazione degli ostaggi in cambio all'inizio di niente, perché erano i primissimi giorni, e poi del cessate il fuoco, e Israele optò per la punizione.
Il Corriere della Sera scrive appunto che Netanyahu ha accuse su due fronti, una gravissima è quella del 7 ottobre, l'altro problema sono le sanzioni contro i coloni. Leggo dal Corriere della Sera: un ampio fronte internazionale guidato dalla Gran Bretagna per mettere un freno all'espansionismo e alle violenze dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Con un comunicato congiunto dei rispettivi ministri degli esteri, 12 paesi tra cui Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno confermato l'intenzione di introdurre sanzioni contro le colonie israeliane, o quantomeno di considerare di farlo. Immediata la reazione di Israele: ha decretato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, oltre a mettere al bando 11 deputati a Londra. Chiunque agisce contro Israele, Israele agirà contro di loro. La mossa dei paesi europei più il Canada è arrivata sull'onda dell'annuncio da parte di Israele dell'apertura della gara per la costruzione di 1200 abitazioni nella cosiddetta area E1. una zona strategicamente importante della Cisgiordania a est di Gerusalemme. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha usato parole senza precedenti per un governo di Londra. Ha detto che gli insediamenti in Cisgiordania rappresentano una pulizia etnica e che ci sono prove crescenti che Israele abbia commesso crimini di guerra a Gaza, anche se ha evitato di definirli un genocidio, dicendo che spetterà ai tribunali internazionali stabilirlo. Nella lista dei paesi, non so se l'avete notato, non c'è l'Italia. L'Italia non si schiera, scrive Andrea Ducci sempre sul Corriere. Tajani dice decida la UE, ma c'è poi l'attacco di Schlein che dice è vergognoso non esserci.
Sì, intanto l'avevo perso, ma faccio un'ulteriore segnalazione, non antisemitismo ma dissenso. Intanto in Italia invece non ci si schiera sulla sanzione ai coloni, ma si va alla discussione del DDL, cosiddetto antisemitismo. Oggi le proteste in tutta Italia, 5 Stelle, AVS, Amnesty, AMPI, Federazione Nazionale della Stampa, tutti in piazza a Montecitorio. Poi segnaliamo la ripartenza della guerra degli Houthi che attaccano in Arabia, e le listi marciano verso Sanaa. È una nuova tragedia che riprende dopo 4 anni di tentativi di pace. La Stampa apre su Zelensky, pronti ai compromessi, un'intervista al presidente ucraino che dice Fedorov non lo vedo da tempo, un'intervista rilasciata a molti quotidiani.
Sta in Italia con Crosetto.
Esatto, sta in Italia con Crosetto, chiami Crosetto. Parla dell'incontro con Witkoff e Jared Kushner, dice abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale, di quello che ci serve per la difesa contro i missili balistici. In Washington ha ascoltato cosa ci serve, conto di incontrare Trump al 20 di questo mese, voglio sollevare questo tema, ha bisogno di armi. Poi dice che hanno visto per la prima volta gli inviati statunitensi, la popolazione ucraina, gli effetti degli attacchi russi, insomma ha anche tutti i bisogni di aiuti. E poi dice che c'è una possibilità di trilaterale, cioè di vedersi a tre al tavolo Russia, Ucraina e Stati Uniti, che ci sono delle nuove proposte, ma che non può dire quali sono. Le cose non stanno andando come racconta Putin. Oggi Mosca colpisce solo dal cielo, il Cremlino prepara nuove mobilitazioni, entreremo nell'Unione Europea.
Dopo l'arrivo degli inviati speciali si aspettava la famosa telefonata di Trump a Putin e a Zelensky. Beh, per il momento ha telefonato a Putin. Ucraina, Trump rilancia e prova a blandire Putin, affari in cambio di pace, scrive su Davide Maria De Luca su Domani. La pace in Ucraina aprirà immediatamente prospettive impressionanti di ampia portata, di ripristinare le relazioni economiche e commerciali tra Russia e Stati Uniti, producendo enormi benefici per entrambi. Questo è il sunto del pitch, come dicono i venditori, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto a Vladimir Putin nel corso della telefonata durata un'ora che i due leader hanno avuto ieri. Il Cremlino, come sempre in questi casi, ha descritto la telefonata tra i due leader con toni lusinghieri, una conversazione franca e positiva. Dal canto suo Putin ha rassicurato Trump che la Russia non ha intenzioni di aggredire l'Europa. Il presidente ucraino è rimasto invece tagliato fuori dagli ultimi sviluppi diplomatici, anche se il suo staff si aspettava una telefonata di Trump a breve distanza dalla visita dei due inviati di domenica. Il piano di Trump prevede di risolvere la spinosa questione del Donbass con un'amministrazione internazionale e la presenza di caschi blu delle Nazioni Unite.
Due aperture italiane, Il Giorno, giovani, aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, si fa un po' portavoce del programma della Lega, Il Giorno oggi, dicendolo, attribuendolo al ministro dell'economia, ma sono le richieste di Salvini ieri, l'abbiamo appena letto. Però dice frena la Lega sulle banche, Giorgetti, cioè nessuna prelievo alle banche, 100.000 euro la nuova soglia per le partite IVA, insomma un mondo di promesse. Il Fatto Quotidiano invece ci porta una questione Conti, sempre sulla Lega, la bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, il caso WeBuild del ministro, battono cassa con il governo.
Apertura del Sole 24 ore dedicata ai dividendi, cedole globali, corsa da 2.230 miliardi, il boom dell'intelligenza artificiale contagia i dividendi dopo aver favorito la corsa delle valutazioni azionarie, il fenomeno AI fa crescere anche le cedole, il 2026 sarà infatti quasi certamente un nuovo anno da record per i dividendi che le aziende quotate nel mondo pagheranno ai propri soci, ben 2.230 miliardi di dollari secondo le ultime proiezioni. Poi la fotonotizia invece è dedicata a quello di cui vi abbiamo parlato prima, ovvero a case ed eredità, e al fatto che a Roma e a Milano ci siano 500 miliardi in mano agli over 70.
La verità, la sinistra insulta poveri operai. Vabbè, gli piace così, ma c'è uno più bello se vuoi. I giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia i poliziotti.
Bene, Libero, Ranucci la vitola alle donne e le chat segrete, Il Giornale, Ranucci le carte segrete e le donne del mistero.
La Stampa oggi vi propone Coltivare il futuro, un inserto sul caldo record, le alluvioni e come salvare la terra. Ci sono le storie di quattro donne, di un uomo e tre donne che tra apicoltura, agricoltura, biotecnologie e cucina aiutano concretamente, cioè la loro vita è occuparsi di terra. E poi la geopolitica nel piatto, dazi e guerre stravolgono il mercato, l'Europa e l'intelligenza per la sovranità alimentare, c'è un luogo molto vicino a noi per capire quanto la geopolitica sia entrata nelle nostre vite, il carrello della spesa.
Sono le 7.14, è arrivato il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Luca Parena. Noi torniamo tra poco.